Dunque, stavo leggendo la storia, adesso mi è venuto uno sprazzo nel frattempo, le nostre preghiere, quando abbiamo visto la luce del Signore, l'abbiamo vista, ma mi è venuto in mente in questi giorni sono questi racconti di Natale, no? E come dicevo l'altra volta, lasciamo perdere. Però questo racconto di questi magi che videro la stella, questa luce che loro seguirono, non sapevano, ma seguivano questa luce. E così se noi abbiamo visto la luce del Signore nel nostro cuore, nella nostra vita, l'abbiamo scorta da qualche parte, allora è il caso che questa lampada illumini veramente tutto il nostro corpo. Possiamo leggere nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, ce la possiamo fare. Il capitolo 10, magari arriviamo, facciamo così, leggiamo dall'1 al 19, capitolo 10, e poi io leggo qualche versetto un po' sotto.
In verità vi dico che chi non entra per la porta dell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce. Ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi, fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine, disse loro Gesù. Ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro. Perciò Gesù di nuovo disse loro, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà la fuga. E il lupo le rapisce e disperde. Il mercenario si dà la fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie e le mie conoscono me, come il padre mi conosce e io conosco il padre, e do la mia vita per le pecore. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Nacque di nuovo un dissesto tra i giudei per queste parole. Molti di loro dicevano: ha un demonio ed è fuori di sé, perché lo ascoltate? Altri dicevano: queste non sono parole di un indemoniato. Può un demonio aprire gli occhi ai ciechi?
versetto 26 dice ancora, ripete, ma voi non credete perché non siete delle mie pecore. Non credete perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me l'ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mia mano. Dalla mano del Padre, io e il Padre siamo uno. Poi conosciamo il resto. Ora, questa prima parte, che è mostra una relazione molto essenziale, cioè tra le pecore e il pastore, tra chi ha comunione con il Signore e chi non ce l'ha. E allora, in verità vi dico che chi non entra per la porta dell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, o è un ladro o è un brigante. E vediamo sotto ancora, anche al versetto 16, dice che ho anche altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e sarà un solo gregge e un solo pastore. Naturalmente sta parlando di Israele e sta parlando di noi, no? Quindi ho anche un altro gregge che devo raccogliere. E in tutto questo voglio ancora leggere un altro brano che conosciamo molto bene. Nel versetto 22, cioè il capitolo 22 di Matteo, e fa l'esempio sul regno dei cieli, ma l'abbiamo visto altre volte. Ma poi è nella parabola delle nozze praticamente, no? Ma andiamo verso il fondo, vediamo che il Signore si sforza di chiamare da ogni parte ed invitare tutti praticamente a questa cena. Abbiamo visto che di volta in volta, insomma, ecco, dobbiamo prendere atto di questo. Non ne volevano sapere, no? Così come non ne vogliono sapere della nostra testimonianza. Non è una storia recente o perché abbiamo delle colpe. Noi abbiamo colpe se non facciamo quello che ci dice il Signore, quello che ci chiede. Dopodiché, questo sì, allora diventa colpa nostra. Ma la storia è molto vecchia, è molto antica. E già vediamo allora tutte le resistenze che venivano fatte per non andare alla verità, per non andare alla parola di Dio. Però era necessaria una cosa, perché il Signore ti affida un compito e questo compito tu lo devi assolvere. Questo è quanto. Prima per te e poi per gli altri. Però vi leggo solo qualche parte. Vado dal versetto 10, dice: quei servi usciti per le strade radunarono tutti quelli che trovavano, cattivi e buoni, alle sale della nozze fu piena di commensali. Ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze. E gli disse: amico, come sei entrato qui per avere un abito di nozze? E costui rimase con la bocca chiusa perché non, cosa poteva dire? Era un furbo. Allora il re disse ai servitori: legatelo a mani e piedi, gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridore dei denti, poiché molti sono i chiamati e pochi sono gli eletti, come abbiamo visto. Quindi noi facciamo quello che il Signore ci ha chiesto, speriamo ogni cosa, perché dice l'amore spera ogni cosa, però non possiamo spaccarci la testa se abbiamo visto già la storia è molto lunga riguardo a questo. Però vedete, a volte vogliamo sentirci dire quello che di più, e questo dobbiamo cominciare ad analizzarci. Cioè, a volte vogliamo sentirci dire di più quello che ci aspettiamo, no? Che ci fa piacere, no? Quello che fa piacere alle nostre aspettative, al nostro cuore, eccetera, eccetera. È come quando uno partecipa a un premio, sapete, vi è mai capitato di partecipare ad un premio? Non lo so. Poi faremo anche un altro esempio. Ad un premio e nel momento della proclamazione aspetta con ansia di sentire il suo nome, no? Dice, magari sono tra questi, no? E vediamo che il premio, sappiamo, parte, cominciano sempre dal decimo posto, nono, e tu speri, magari sarò tra quelli che sarò chiamato per essere premiato. Poi questo non avviene. Oppure succede anche di trovarsi a scuola dopo aver fatto il compito e sentire il tuo insegnante leggere i voti, come succedeva spesso, qualche mio insegnante lo faceva, partiva dai voti più bassi e poi saliva. Ma se tu hai conoscenze e competenze di questo argomento, il compito lo svolgi. Lo svolgi, perché a un certo punto sei anche cosciente. E tu sai e saprai che il tuo voto sarà alto, perché sei tu, hai tu una conoscenza personale, c'hai una volontà personale di voler fare i compiti, fatti bene, quel che devi fare. Succede però che la natura umana c'è proprio, certe volte la natura umana spera anche le cose che non sono possibili, come questo signore che si è introdotto senza merito e senza niente, e manco con l'abito da nozze, è stato preso e buttato fuori. Questo ce la dice lunga. Dice, vabbè, però ormai era lì, poteva stare, no? No, no, fuori. Certe volte l'animo umano va al di là di ogni cosa perché, pur sapendo di aver fatto male, no, e anche certe volte di aver consegnato il compito in bianco, speri comunque di cavartela. Speri sempre che magari arrivi qualche ministro, come è successo qua in passato, che ha promosso tutto. Dice, quest'anno qua le prime passano tutte. È successo, io mi ricordo, ero ragazzino, mi ricordo. Succedono anche queste cose, ma sappiamo benissimo che nelle cose del Signore non va così. Altre volte si compiono i compiti che i nostri compagni, magari quelli che noi riteniamo più bravi, siccome io magari non zoppico, non sono tanto veloce, aspetta che copio il compito del mio compagno di banco, che so che è bravo, o vado a mettermi vicino a lui. Allora cerco di copiarlo, però succede che in questo modo tu stai facendo una cosa sbagliata. Sbagliate in ogni senso, perché tu comunque senza fatica speri di avere un buon voto. No. E allora succede in questo modo che il tuo compagno, può succedere che il tuo compagno di banco, fregatura, per chi è andato a scuola diverse volte, può succedere che il tuo compagno di banco, per quanto sia secchione, eccetera, sbaglia il compito. Lo sbaglia, tu l'hai capiato pari pari. E una volta che ti beccano, cioè, ti beccano, sono cavoli tuoi. Capisci? Almeno succedeva così una volta, forse ancora adesso, no? Allora, ma probabilmente hai fatto dei calcoli sbagliati, cioè già ti muovi male, ti muovi molto male. Ma che cosa ci vuole dire qua il Signore? Ci vuole dire che la nostra responsabilità, la nostra crescita, i nostri compiti li dobbiamo svolgere noi, personalmente. E lo dico, e lo diciamo in tante occasioni, non dobbiamo delegare, no, il nostro amico di turno, che non va bene così. E tu, siccome non avevi competenza sull'argomento, certo, hai cercato di fare il possibile e ti sei fidato, ma sei stato punito due volte. Uno perché il tuo compagno ha sbagliato e ti sei preso un bel due. E poi perché sei stato disonesto, lì te ne becchi un'altra. Ma l'errore più grande che hai commesso è quello di fidarti di un uomo. Non ti sei fidato del tuo percorso, del percorso che hai fatto, di un uomo. E allora, ma siccome sta scritto maledetto l'uomo che confida nell'uomo, no? E purtroppo le cose non sono girate così bene. E allora, cari fratelli e sorelle, è così della fede, è la stessa cosa. Il compito che il Signore ci ha affidato è di tipo personale. E dice a chi più è dato, più viene richiesto. Se uno fa la prima, il Signore gli dà un compito da prima. Se uno fa l'università, gli dà un compito da università. E in ogni caso deve svolgere quello che il Signore gli ha dato, perché se non dà a uno che fa la prima elementare il compito a quello dell'università, perché altrimenti ci sarebbe qualcosa che non funziona. Perché altrimenti vuole dire che per essere salvati tutti devono fare l'università. E non è per niente vero questo. Anzi, sono salvati anche gli analfabeti. Capisci? Ecco. Perché il Signore guarda il sodo. E allora, è così, ed è la fede, cari fratelli e sorelle. Allora, il professore era molto bravo, bravo, bravissimo. Però io ero continuamente distratto. E diventava normale in questo modo che accumulavo un ritardo sopra l'altro, al punto tale che non riuscivo più a recuperare. E allora, se non riuscivo più a recuperare, normalmente era giusta la bocciatura che mi spettava a fine anno. Questo era, capisci? Non è perché non avevi le capacità, ma semplicemente perché rimandavi, come rimandiamo noi. Rimandiamo, ma domani, domani, signore, domani vengo e faccio le cose che tu mi hai chiesto. Beh, già uno che dice al Signore, vengo domani e faccio le cose che tu mi hai chiesto, credo che non abbia capito molto. Cioè siamo un po' al di là. Così vogliamo dire, cioè scusate, cosa dice Gesù a colui che si è introdotto furbescamente nella chiesa? Dice quello. Tu non sei degno, non puoi nasconderti a me. Puoi fare prendere per fesso il professore che non se n'è accorto, no? Ma non è così per me. E quindi dice, amico, cosa ci fai qua? No? Quello che sfugge a noi non sfugge al Signore. Quelli che sono i nostri ragionamenti non sono i ragionamenti del Signore, cari fratelli e sorelle. Quella che è la nostra conoscenza non è la conoscenza del Signore. Lo ripetiamo sempre, così come sono alti i cieli dalla terra, così sono alti i miei pensieri rispetto ai vostri. Noi pensiamo sempre noi ci relazioniamo con quello che pensiamo noi. E pensiamo che la nostra salvezza sia fatta in base ai nostri calcoli, ai nostri compiti. Poi ti viene corretto il compito, bocciato. Bocciato. Ma dice, io ho fatto tutto bene. Io ho fatto tutto bene, non di meno. Questo atteggiamento l'hanno acquisito moltissimi, coloro che vanno dal Signore alla fine dei tempi e che lui gli dice andatevene via per favore, sparite perché io non vi riconosco, non so chi siete. Ma dice, ma come? Ma noi abbiamo fatto questo, abbiamo fatto miracoli, abbiamo fatto di tutto. Signore, cioè, abbiamo fatto opere potenti nel tuo nome. Allontanatevi da me, malfattori, promotori di iniquità. Allora, quel che sfugge a noi non sfugge al Signore. Dovremmo smetterla di costruire la nostra fede su noi stessi. Dobbiamo costruire sul Signore. Lui è il maestro, no? Lui è la porta delle pecore. Quindi tu non puoi essere promosso se non hai fatto tutti i compiti che ti ha chiesto il Signore. Te li chiede. Te li chiede. L'ho detto prima, non devi fare l'università. Guai che pensano a cose del genere. Per quello io, tutti questi grandi teologi, io dico, il Signore dice, siate semplici, perché io sono semplice. E si rivolge ai semplici. Se io comincio a complicare le cose, il Signore ci indica quello di poterci confrontare con le persone essendo il più semplice possibile, facendo in modo che tutti capiscano. Quindi un buon professore spiega e capisce, il più ciuccio deve capire, il più ciuccio della classe fino al più sapiente. È così, al più intelligente. Perché Perché spiega e spiega per tutti in modo, deve spiegare affinché tutti possano capire. Quindi, sbagliata l'idea che più siamo preparati, più facciamo compiti universitari rispetto alla Bibbia, più saremo salvati. Questo non c'è niente di peggio, però il Signore ci invita a conoscerlo bene. E come possiamo dire di avere comunione con Lui, venendo solo qua la domenica? Non lo so. Questo qua è un problema che, vedete, io i problemi che non posso risolvere, dico: Signore, non lo so, il Signore lo sa. Infatti, molti si sono visti sbattere la porta in faccia: allontanatevi da me, malfattori, io non vi conosco. Ma non è che sono parole da poco. Ho un Gesù diverso da quello che abbiamo conosciuto, che potrebbe inquietare, no? Come? Prima prende uno e lo sbatte fuori. Così, perché non ha l'abito. Dici, ma anche quello poi, alla fine, da qualche parte è entrato, qualcuno l'ha fatto entrare. No, preso e lo sbatte fuori. Poi a questi altri dice: allontanatevi da me, malfattori. Io non vi conosco. C'è il bisogno invece che il Signore ci riconosca come Suoi discepoli, come Sue pecore. Questa è una cosa molto importante, molto importante. Ecco, io vi mando come pecore e in mezzo ai lupi. E certo non possiamo essere persone aggressive, no? Non possiamo presentare il Vangelo né come professori universitari, no? E tantomeno, quindi, tantomeno come delle persone aggressive. In ogni caso, noi dobbiamo presentare il Vangelo, che la buona notizia è con semplicità, e sapendo che siamo delle sue pecore. Se gli altri non ci riconoscono come pecore, diventa un vero problema. Allora c'è bisogno che il Signore ci riconosca come Suoi discepoli, come Sue pecore. E non di meno dice: ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Allora, se siamo Suoi discepoli, quindi discepolo, sapete, significa allievo, lo possiamo tradurre in questo modo, questa è una verità assoluta. Siamo circondati da lupi, fuori e dentro la Chiesa. Dice: ma dentro la nostra, dove sono i lupi? Ma io, Signore, non voglia, io qui non mi sembra di vedere lupi. Ma purtroppo è una realtà. Non ci dobbiamo stupire del male che c'è attorno a noi. Il Signore cosa ha detto? Io vi mando a ballare il tango o la tarantella, non so dove, così. Quelli, si sa che sono lupi, si sa che sono lupi. Allora, se noi siamo Suoi discepoli, che il Signore ci manda come pecore, ma per essere Sue pecore dobbiamo avere la comunione con Lui. E questa è la Chiesa, quella che dice: io conosco le mie pecore, no? Io conosco i miei. È inutile che ci giriamo attorno, ma qua, su, giù, e tutto va bene. Ma non è vero che tutto va bene. Tutto va bene, lo dicono i pressapochisti. Nella fede queste cose non vanno bene. Nella fede non è vero che tutto va bene. Non è vero. Allora, allora non copiamo i compiti sbagliati. Perché? Perché li copiamo sbagliati? Perché certe volte li copiamo da qualche pastore che è ritenuto dagli altri un pecore, da più chiese o cose così, lo riconoscono come un leader, no? E sapete parlare, oggi si sente spesso di parlare di leader delle varie chiese, delle varie comunità, di apostoli, no? Di tutto quello che volete. No, abbiamo visto, abbiamo esempi negli Stati Uniti, ma abbiamo esempi in Italia, ormai ne abbiamo esempi dappertutto. Ma il Signore non gli interessa niente, il Signore ti chiede se tu sei rosa e pecore e se hai fatto il compito. Ma quindi il Signore dice: non copiamo i compiti, soprattutto quelli sbagliati, perché nel momento, cioè, questo è il rischio grande, cari fratelli, è quello di fidarsi dell'uomo, che poi non è una pecora, ti sembra una pecora, ma alla fine è un lupo, capisci? Dici: ma allora come faccio? Non è un problema come faccio, Qua c'è scritto, il Signore cosa ha detto? Nessuno li rapirà dalla mia mano, abbiamo letto, no? Perché io conosco le mie pecore. E questa è una garanzia. E abbiamo letto ancora che le mie pecore conoscono la mia voce. E io conosco loro. Quindi questa è una realtà spirituale che va al di là del numero delle persone che ci sono in una chiesa, va al di là del fatto del nome, cognome, dell'entità fisica che abbiamo. Va al di là questo, conosce le pecore. E quindi è molto importante questo, che noi abbiamo questa, dobbiamo sapere se abbiamo questa comunione con il Signore. Ma non è così complicato, perché sennò Gesù dice qualcosa che è inattuabile. Invece io non sono così convinto che sia inattuabile, io sono convinto tutto il contrario. Perché quando dici io sono la porta, è il primo passo. Poi entri dentro la porta. Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato. Entrerà, uscirà e troverà pastura, segno di libertà. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere, ecco il lupo. Io sono venuto perché abbiano abbondanza, che abbiano la vita in abbondanza. Io sono il pastore, il buon pastore, il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario invece, che non è un pastore, non è che c'è bisogno che siano i pastori, anche altre persone della chiesa, non gli interessa niente della chiesa, non gli interessa nulla delle pecore, capito? E sapete quanti cattivi pastori, tra virgolette, che ci sono? Anche se non sono pastore, non guardiamo. Pastore è solo un nome così fittizio, chiamiamolo così, che può aiutare una comunità, sì e no, ma non, niente di questo. Ma sicuramente le persone che non sono interessate al bene della Chiesa, non si preoccupano di questo, cari fratelli e sorelle, sono dei lupi, non c'è bisogno che sia un lupo grande, anche il lupo piccolo è un lupo, sembra un lupo, ci sono tante varietà di lupi, c'è uno più grande e l'altro più piccolo. Allora, io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le pecore mi conoscono, ecco. C'è questa relazione, se tu hai questa relazione col Signore, cambia, la tua persona cambia. E allora dopo vediamo perché. Quindi non copiamo i compiti sbagliati di qualche pastore che pasce se stesso, ma prima di capire se sono una pecora, devo capire prima se sono una pecora e di essere certo della pace che il Signore mi ha dato nel momento che è venuto a vivere nella mia casa. Ecco perché la mia casa non la posso inquinare, non posso fare questo e non posso fare l'altro. Devo cercare di fare il possibile con tutti i problemi connessi. Non dipende poi, tante volte non dipende neanche poi più di tanto da noi, ma quel che conta è la nostra volontà nel voler tenere questa casa ordinata, pulita, eccetera, eccetera. Allora devo essere certo della pace del Signore per essere una sua pecora. E questo è quello che ci viene chiesto. Allora, perché? Perché è successo un fatto importante a quel momento. Cioè, il Signore è venuto a vivere nella mia mente e nel mio cuore. Ah! È venuto a vivere nella mia mente e nel mio cuore. Cosa significa questo? Significa che tutto il resto, quando viene il Signore nella tua mente e nel tuo cuore, tutto il resto non ha importanza. È soltanto un surplus, un qualcosa che il Signore ti aggiunge. Ecco, cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Quindi questo è importante. Il Signore è venuto a vivere nella mia mente e nel mio cuore? Se è così, il suo spirito mi spinge all'adorazione, mi spinge a santificarmi, a separare da me tutto ciò che non ha a che fare con lui. Vi dico questo racconto perché dico è venuto a vivere nel mio cuore e nella mia mente. Perché i discepoli sulla via di Emmaus avevano sentito ardere il loro cuore alla voce di quel forestiero. Sapete, l'hanno riconosciuto come forestiero. E dice: ma come, tu sei l'unico che non sai che cosa è successo a Gerusalemme in questi giorni? Invece lui era proprio lui, era il centro di quello che era successo. No? Ma quando il forestiero li lasciò, a un certo punto sparì dalla loro, improvvisamente dalla loro visione, una voce, loro sentirono che cosa? Una voce che conoscevano, una voce che conoscevano, una voce amica, una voce interiore, che diceva loro, si dicevano fra di loro. Ma non ci ardeva il cuore dentro quando lo sentivamo parlare, però non avevamo coraggio, hai capito? Un pastore che conoscevano perché gli dava pace e certezze e sicurezze. Non confondiamo la pace e le certezze della carne con quelle dello spirito. Non le confondiamo, perché molti credono perché l'importante è che tutto mi vada bene, che mangio, che bevo, che dormo, che ho la macchina grossa o che ho questo. Non è così. Per conto mio non è così. Allora, loro avevano sentito questo pastore, questo forestiero, e sapevano che nel loro cuore dicevano: noi questa voce l'abbiamo già sentita. E so che quel pastore, però, era quel pastore lì che loro avevano ucciso, non loro due. Ma quel pastore era risorto e si era presentato ai suoi discepoli. È un qualcosa di straordinario. Perché? Noi dobbiamo avere una certezza. Se questa mattina crediamo, come ogni momento, il Signore ha detto dopo. Lui è tornato dopo la morte, dopo la resurrezione, è apparso ai suoi discepoli e dice: io non vi lascerò soli fino alla fine dell'età presente. E che cosa significa questo? E questa è la nostra certezza. Perché noi sappiamo riconoscere se egli è il nostro pastore. Egli ci conosce. Sappiamo che c'è questo. Quando hai un rapporto intimo con un'altra, con una persona, lo sai, lo sai. Il rapporto intimo non ce l'hai perché vieni qua e ti trovi la domenica o il pomeriggio, non ce l'hai per quello. Ma è indispensabile questo rapporto, perché ecco, chi bussa, no? Io gli aprirò, egli verrà e cenerà con me e io con lui. E lui si presenta. E mantiene già questa promessa. E quando dà risorto dice: ecco, io non vi lascerò soli fino alla fine dell'età presente. Naturalmente, parlando di età, si sa che si parla di qualcosa che passa. E quindi prende tutti quelli che ci sono da quel momento in avanti. Ognuno di noi deve fare i propri compiti, cari fratelli e sorelle, perché un bravo maestro conosce a fondo i suoi allievi, sa quanto valgono. E quindi risulta strano che tu, che fino a ieri prendevi due, oggi di punto in bianco prendi 8-9. C'è qualcosa che non quadra. Cioè, prendi 8-9 se lo Spirito Santo ti ha benedetto dall'oggi al domani. E con questo non diventi un gigante, diventi, no? Diventi per quel che ti basta. E allora, io, cari fratelli e sorelle, vi ho detto in più di un'occasione: non rifugiatevi dietro il vostro compagno di banco o di strada, che potrei essere io, potrebbe essere un altro, perché non sarete salvati per quello, per il compito che ho fatto io. Capisci? Voi sarete salvati per il compito che avete fatto voi. Stessa classe. ognuno sarà salvato per il suo compito. E dovete farlo voi il compito. E la comunione con il Signore dovete farla voi, per conto vostro, come io devo avercela per conto mio. Ma da soli dovete svolgere i compiti che il Divino Maestro ha assegnato a ciascuno di noi, nei propri ruoli, nelle proprie competenze, in tutto quello che gli ci ha dato, più o meno. Altrimenti, come dicevo prima, sarebbero salvati solo gli scienziati, tra virgolette. Invece sappiamo che non sono gli scienziati, ma sono i bambini, i piccoli bambini, quelli saranno salvati, se non sarete come loro. Allora copiare un compito, forse anche dal più bravo della classe, ci espone a qualche rischio. Uno, sicuramente di essere beccati, perché, cioè, parliamoci, ma non è fare nel tuo sacco questo, dai. No, dai che ti conosco, su, lascia perdere, so chi sei, lascia perdere. Quindi ci espone a di essere scoperti. E una volta di essere scoperti, di essere anche puniti decisamente. E, però le punizioni del Signore per i suoi sono di correzione, per quelli che non riconosce come suoi, sono un calcio nel sedere e fuori. Fuori dalle tenebre, di fuori. Non vi basta la vita quanto è bella? Non la scorgiamo, nessuno di noi la scorge. Vedete, io sono passati anni e dopo anni che sembra avere a che fare con le forme, le figure, eccetera. Cioè, guarda anche guardate un corpo nudo, anche con le mani messe, anche cioè due mani, la funzione delle mani che si dividono, che ci sono tanti, ma in continuazione, è una cosa continua e costante. È una meraviglia talmente grande, ma voglio dire, non cominciamo dalle cose grandi, ma almeno cercare di notarle queste cose, no? Piccole, piccole, piccole scintille di verità, di verità. E se questo è poco, no? Allora copiare un compito non è una buona cosa, perché ci espone qualche rischio. E il rischio più grande poi è quello di essere... Quindi questo cosa significa? Significa che ognuno deve fare il suo compito. E se uno è in comunione col suo maestro, dice: maestro, ho sbagliato. Beh, perfetto. Allora vieni qua che ti correggo. E se sei un discepolo, ti corregge. E c'è scritto. Dice: vi hanno corretto i vostri padri naturali, ma correggono i figli, i padri, non i bastardi. No, allora a maggior ragione ci correggerà il nostro Signore. Quindi ognuno cammini con i propri piedi, con le proprie gambe, perché le promesse del Signore sono vere. Tutte. Non è che ce n'è qualcuna vera con tutte. Poi se io sono, non sono proprio un genio, che non ho capito tutto quello che c'è scritto, perché è una cosa molto complicata, quindi se il Signore non te la rivela non lo capisci. Quindi se io non ho capito, questo non significa che io non sono salvato perché non ho capito una cosa, ma ci mancherebbe altro. Ma chi può pensare a una cosa del genere? Non è così, non è così, per grazie alla misericordia del Signore, perché egli è un Dio misericordioso, ma le sue promesse sono vere tutte. Allora, per questo io so che dopo essersi incarnato il Signore Gesù, ora è alla destra del Padre che intercede per me. Ecco, io non vi lascerò soli fino alla fine dell'età presente. Io posso vederlo, ognuno lo vede nella sua vita come meglio crede. Io posso vederlo nel momento di più grande difficoltà della mia vita, che gli ha detto: risparmialo, io lo so, risparmialo, magari porterà frutto, sarà di... me lo vedo, no? Perché il Signore è lì che intercede per me. Se hai comunione con il Signore, egli sa cosa fai prima e sa cosa fai dopo. non ha bisogno di aspettare 40 anni dopo per sapere le opere che tu farai. Come ogni bravo maestro sa il compito, come lo svolgerai. Si aspetta da te, perché tu sei uno da 8, si aspetta da 8, da 9, da 9. A che più dato più viene richiesto. Ma il Signore lo sa prima quanto vale. Allora, quando i frutti dell'albero del fico, ve lo ricordate, non venivano prodotti questi fichi, perché l'albero non... E il Signore gli ha detto: guarda, potiamolo, mettigli del concime, lavoralo, se poi nuovamente non produce niente, lo taglierai. Ed è così, nella nostra vita è così. Allora, senza dubbio, la parabola del fico ci insegna che il Signore pretende da quella pianta dei frutti. Li pretende. E certe volte è dura, li pretende. Vi ricordate l'altra parabola, quando andò a cercare dei frutti, ma c'erano solo foglie. E voi sapete che le foglie sono, ti fanno dire: ma quello è un fico. Ma la sostanza non c'era, cari fratelli e sorelle, non c'erano i fichi, i frutti. Il fico è un frutto dolcissimo, non c'erano. Quindi era un fico ma non aveva frutti. Uno dice: ma perché non era la stagione? Il Signore l'ha maledetto, lo ha seccato. E tutti restarono stupiti. E Pietro ha detto: ma quello è il fico che no? Seccato. Fino alle radici, non aveva più possibilità. Ecco, che possiamo dire? Come abbiamo potuto vedere nel capitolo di Giovanni, il Signore conosce i suoi, con i quali ha una relazione particolare, che supera l'umana comprensione. Non è comprensibile umanamente. Per quello non capiscono. Di cosa devono capire? Parlano male di cose che non conoscono, giudicano di cose che non sanno. Che cosa devono fare? Però il Signore conosce i suoi. Con essi ha una relazione particolare che supera l'umana comprensione, che si chiama comunione. Ma non è quando io cerco di capire che cosa il Signore mi vuole dire, me lo dice. Perché Egli è il Signore. Sa e conosce, c'è un momento. O prima o dopo, ma quando decide Lui. Perché mi devo fidare di Lui, non di me stesso. Tra virgolette. Allora, noi non possiamo essere quella di la comunione con Lui, non può essere quel pezzo di pane che rompiamo, no? Come dice anche la canzone, ma la nostra lo dice, intende, no? Oppure come per anni, quella è la comunione, la chiamano comunione, un pezzo di farina, un po' di farina, quella è la comunione col Signore, no. Non c'è niente di materiale in questa comunione, non c'è niente di materiale. Questa comunione è tutta spirituale, perché il Signore lo dice. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date, ai. Ci vedi quello? Padre, te lo do questo qua. Padre mio che me l'ha date, lo dice al figlio, del quale, per il quale di queste opere... Ah, scusate, no. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutte, nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno. Fratelli, che dire, questa relazione è semplicemente meravigliosa. Senza questa comunione non c'è pace. Si capisce dalla pace che il Signore ci dà se siamo Suoi discepoli, in tutto, nelle cose grandi, nelle cose piccole. La pace non ci può essere solo nel momento che ci troviamo fra di noi, che abbiamo invocato la presenza del Suo Spirito, ma deve essere una costanza nella nostra vita per poter testimoniare a quelli che sono perduti attorno a noi, che non c'è alcun'altra speranza e che il Creatore si è incarnato, è venuto, si è incarnato, è morto per i nostri peccati per poterci dare la vita eterna, che non è questa che sparisce così giorno dopo giorno davanti ai nostri occhi. Voglia il Signore benedirci in ogni suo aspetto. Amen.